giornata a tutti. Ciao a tutti. Parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come oggi giovedì siamo qui in radio proprio per parlare di quello che è il paganesimo, di quello che è la stregoneria, di quelle che sono le varie tesi, i vari modi di essere, i modi di vivere, i modi di relazionarci col mondo, che sono propri del paganesimo e della stregoneria. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare degli Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco, sì. Sei arrivato col fiatone.
Sì, no, infatti appunto il traffico e di conseguenza mi ha un po' rallentato. Io appunto ricordo, oltre a quello che ha detto appunto Claudio, di usare internet, e internet rimane appunto una fonte di informazione consistente, e come avevo annunciato un po' così nel misterioso la settimana scorsa, probabilmente per il mese di dicembre riusciremo a partire con la trasmissione delle radio su internet, nel senso che questa trasmissione registrata verrà inviata anche su internet. Al momento ho fatto un calcolo, dovremmo riuscire rapidamente a partire con 5 ore di programmazione, perciò ci sarà la possibilità per chi si perde una trasmissione, se vuole ascoltare durante la settimana questa trasmissione, di ascoltarla anche su internet. Tutto rimane appunto da alcune condizioni tecniche e temporali che sono da risolvere, risolte queste si potrà appunto partire con questa radio, perciò chi avrà la possibilità, chi avrà l'interesse, chi si perderà una trasmissione, chi vorrà approfondire alcune tematiche, potrà recuperarle appunto su internet. Spero appunto che per la fine di quest'anno, per la fine di dicembre, il lavoro sia finito. Noi programmiamo di aver realizzato la cosa per metà di dicembre, salvo inconvenienti, salvo impegni, salvo cose varie, ma almeno da tutte le nostre verifiche tecniche la cosa è fattibile e non dovrebbe avere grandi ritardi. Perciò appunto in passato già avevamo una radio che funzionava e dovremmo appunto rilanciarla. Io casomai invito anche gli ascoltatori, quando partirà, siccome partirà appunto in forma sperimentale, di segnalarci eventuali anomalie, eventuali problemi, in maniera tale da potenziare il servizio, perché inizialmente daremo una dimensione di un certo numero di ascoltatori. Se alcuni ascoltatori troveranno che la radio non è raggiungibile per motivi tecnici, ce lo faccia presente che aumenteremo la banda in maniera tale da avere la possibilità che più ascoltatori siano in linea. Perciò invito anche gli ascoltatori che ci tengano a questa trasmissione di dare questo contributo tecnico nell'aiutarci a definire bene il progetto, insomma.
Bene, questo è l'ultimo progetto a cui Francesco si sta dedicando con tutte le sue forze, naturalmente ci fa un grande piacere che queste cose comincino a funzionare, cioè noi cerchiamo sempre di farle funzionare, però i tempi e i mezzi che abbiamo sono chiaramente quelli che sono, e Francesco e altre persone sono impegnate a fare questa cosa, vediamo.
Sì, ecco una cosa poi che appunto io quando dico di usate internet con un po' di granus salis, nel senso che i cattolici sono sempre presenti con quanto riguarda trappole, trappolette, trappoloni, e sono sempre presenti con escavelenate, sono sempre presenti in maniera infida, pericolosa, e di conseguenza esistono
squallida più che pericolosa, sì. Squallida.
Si squallida, no, ma pericoloso diventa perché delle persone, soprattutto il problema è per i giovani, per i ragazzi che si avvicinano, che tendono a dare un'estrema fiducia alle persone che in realtà sono solo dei nickname, che dietro ci nascondono delle persone veramente incredibili. E stiano attenti, perché anche proprio in questi giorni mi è successo di scoprire una mailing list in cui si dichiara tranquillamente che si interessa di stregoneria, ed è chiaro già nella presentazione. Quando io poi sono andato a verificare chi ne era il moderatore, era uno che esaltava la Bibbia, era uno che diceva che la Bibbia ha delle pagine splendide, e con un messaggio che tra l'altro non è neanche su internet, l'ho avuto tramite altre persone, però questo dimostra anche la sua capacità, sempre capace di offendere, e tra l'altro un messaggio che ha avuto diceva: a sentire le vostre posizioni mi rimpiango di non poter ritornare, o vorrei ritornare al cattolicesimo. È che io sono ben contento se lui se ne ritornasse, però dimostra che queste persone hanno una visione anche, cioè se fossi anche in buona fede, hanno la visione del paganesimo come soltanto un contenitore cui monoteisti, a cui si dà un altro nome, cioè nel senso che l'approccio religioso del paganesimo, del politeismo, è ben diverso dal monoteismo, cioè nel senso che le religioni non sono tutte uguali. Non esiste una religione, esistono delle forme di religione che sono antagoniste, che sono in conflitto perenne. Questa è la forma monoteistica e questa è la forma appunto del paganesimo. Del contrasto che abbiamo appunto del paganesimo o della vita più in generale con il monoteismo, ne abbiamo argomenti di attualità, perché se stiamo pensando a quello che sta succedendo in Parlamento in questi giorni col dibattito sulla procreazione assistita, ci renderemo conto della dimensione dello scontro, perché qui non si tratta di parlare di principi del sesso degli angeli, ma si parla di parlare del diritto alla salute delle persone, della felicità, della possibilità delle persone di risolvere alcuni problemi che possono avere, tenendo conto che dal punto di vista statistico è una minoranza. Ma rendetevi conto che a queste persone, con la scusa di queste persone, si cerca ad esempio di fare introdurre un principio giuridico di fermare l'aborto. Cioè, come vedete, esiste stato un grande referendum in Italia, in cui due grandi referendum che hanno cambiato un po' la mentalità e che hanno dimostrato, usando un termine dell'Ottocento, che il paese legale e il paese reale correvano in due velocità. I cattolici hanno tentato con il referendum contro l'aborto di imporre sempre la loro violenza e di controllare la sessualità e di finalizzare la sessualità alla procreazione. Ci fu un referendum, questo referendum dimostrò che la maggioranza degli italiani voleva l'aborto, benissimo. Dato che questa legge non poteva essere attaccata, dato che le coscienze delle persone, le coscienze politiche, le coscienze individuali delle persone ormai erano, difendevano questa legge, si cerca di far passare un principio assurdo che è il diritto del nascituro. Una persona che non c'è, che non ci sarà, che non si sa neanche se nascerà, contro il diritto di una persona che esiste.
Che non è neanche un soggetto giuridico, oltretutto, perché il soggetto giuridico è tale nella misura in cui nasce, cioè esistono dei parametri per cui un individuo è accolto nel sistema sociale, tant'è ricordiamoci che i cattolici, proprio per evitare questo, non davano neanche l'anima fino a 10 giorni, un mese, un anno, 2 anni, ci volevano 3 anni perché l'anima arrivasse dentro. Cioè, ricordiamoci un pochetto queste storie, le loro verità assolute, quelle verità assolute che cambiano ogni volta che devono stuprare gli uomini, costringere in ginocchio, massacrarli e impedire loro la vita. Cioè, i giochini che hanno sempre fatto nel corso della storia, noi ce le ricordiamo queste cose, o almeno alcune di queste ce le ricordiamo. Cioè, restiamoci attenti, perché ricordiamoci che quelli che non sono attenti al sistema sociale in cui stiamo vivendo rischiano effettivamente di distruggere il sistema sociale, ma non perché fanno delle azioni contro, ma per indifferenza, per disattenzione. E comunque tenete presente che il Parlamento c'è uno scontro, però non è ancora pagano, cioè in effetti,
esatto,
il paganesimo non è ancora
solo alla vita.
Non è ancora nato, è uno scontro col laicismo. Un laicismo dove il Parlamento cerca di rifarsi dalle mazziate che hanno preso i cattolici a livello europeo, perché hanno preso quelle mazziate che sono non indifferenti. C'è un'Europa che si sta rivoltando contro il cattolicesimo, il cristianesimo in generale, il cattolicesimo in particolare, a livello sociale in maniera pesantissima. Per cui chiaramente esiste questo. Ricordiamoci quando l'Italia ha tentato di far passare nella Costituzione europea il principio delle radici del cristianesimo, a parte gli sberleffi di alcune nazioni, le risate che si sono fatte, tipo a Finlandia, tipo a Svezia, tipo a Germania stessa, ma ha avuto 3 veti assoluti, cioè 3 veti completi, da parte della Francia, del Belgio e della Danimarca, che non ne vogliono assolutamente sapere di mettere le radici cristiane, tant'è orribile, tant'è osceno il cristianesimo. Se non fosse per le organizzazioni mafiose che agiscono in Italia, sarebbe già sotto processo, perché le sue azioni sono veramente al di là di ogni concetto costituzionale, di quelle che sono le leggi degli uomini, le normali leggi che esistono nei rapporti fra gli uomini. Per cui da queste mazziate che hanno preso cercano di rifarsi in Italia. Non so quanto danno farà, però faranno danno a molte persone, cioè faranno male a molte persone, questo sicuramente.
Sì, no, anche perché c'è da considerare un fattore, cioè che questa legge appunto viene fatta e lo scontro non esiste sul riconoscere più o meno diritti a dei cittadini, a degli individui, a una comunità. Viene fatta tra chi sostiene che tutta quanta l'umanità deve essere soggetta a dei principi morali di un Dio creatore, del Dio dei monoteisti. Punto perché pongono non come valore politico la comunità, il singolo, lo Stato in cui vivono, ma il concetto di adeguamento della normativa alle leggi folli del monoteismo. Ma ricordiamo cosa significa introdurre un principio del genere, cioè se uno Stato, un diritto, un politico, una classe politica, un popolo sceglie di darsi come riferimento non tanto la propria esistenza o le proprie necessità, i propri bisogni, i propri piaceri, i propri divertimenti, ma di accettare una logica solo di un Dio che non esiste, Significa che quando introdurremo nella legge italiana il concetto che Dio è il motore della legge, cosa significherà quando il suo stesso Dio dei monoteisti, e questo lo riconoscono stesso, chiederà altre cose? Perché ricordiamo a chi tanto barattera della supremazia del cristianesimo, cattolicesimo rispetto all'Islam, ma ricordiamo sempre che appartengono alla stessa visione religiosa monoteistica. E allora quando i cristiani faranno passare il principio di sottomettere le leggi al Dio dei cristiani, al Dio dei monoteisti, ma anche il Dio dei monoteisti è il Dio dell'Islam, e se qualche musulmano si sentirà offeso perché non c'è l'infibulazione, se qualche ebreo si sentirà offeso perché non c'è la circoncisione...
In effetti, qualcuno ha detto che i cristiani devono ringraziare Abdel Smith, perché se Abdel Smith riesce a far togliere i crocifissi, farà togliere tutti i simboli, compresi quei musulmani che verranno. Perché il processo di libertà religiosa che sta avvenendo in tutto il mondo, e sta avvenendo anche in Italia, anche se le persone non lo vedono perché non seguono quello che è il sistema giuridico, comporterà inevitabilmente che ci sia un'eguaglianza. L'eguaglianza può avvenire in alto o può avvenire in basso. Ricordiamoci cosa sta facendo la Francia. Francia sta facendo una guerra al velo islamico in maniera fortissima nelle scuole pubbliche e anche nei tribunali, cioè in tutto quello che è il laicismo, proprio perché vuole che lo Stato sia al di fuori di quello che è il contenzioso religioso. Che poi una persona voglia girare per strada o voglia portare i propri simboli, quello è un altro discorso, ma all'interno delle istituzioni, chi ha una funzione istituzionale o si rivolge alle istituzioni, deve rivolgersi come persona alle istituzioni, e le istituzioni devono comportarsi in base ai principi delle istituzioni e non in base ai principi diversi, dei principi religiosi. Cioè, la Francia sta facendo questo, lo sta facendo anche con una certa violenza, proprio perché sa di essere in bilico, cioè esistono dei pericoli abbastanza pesanti, proprio che l'integralismo religioso, sia cattolico e sia in un secondo tempo quello musulmano, tendano a prevaricare quello che sono le leggi civili. Ricordatevi che l'uguaglianza nei paesi civili è l'uguaglianza di tutti i soggetti esistenti e giuridici, non è l'uguaglianza delle bestie in ginocchio davanti ad altri soggetti che sono padroni delle leggi. Ricordatevi questo, il passo fra l'integralismo cattolico, fra le regole cattoliche e i campi di sterminio è brevissimo.
Sì, no, appunto quello che dicevo è sempre questo. Questi principi, ricordiamo sempre, che non sono legati sempre all'individuo, sono legati soltanto a delle proiezioni, a delle invenzioni, cioè si pensa non tanto alla felicità o al bisogno del singolo, della comunità, si pensa soltanto come riferimento proprio a un principio assurdo di un Dio che sarebbe fonte di diritto, fonte di leggi. Ma sappiamo quali sono le leggi criminali che ogni religione monoteistica impone, che sono sempre quelle dell'annientamento di ogni desiderio, di ogni potere, di ogni capacità dell'individuo e della cancellazione delle sue capacità. Di conseguenza ricordiamo che se questi principi giuridici, questi principi normativi dovessero trovare una loro applicazione, una loro dimensione, e tutto quanto quello che il Dio dei monoteisti chiede, impone, propone o gli viene attribuito potrebbe essere applicato come legge, e di conseguenza una volta che si dice che la legge di uno Stato è sottomessa al Dio dei monoteisti, la legge tipo del taglione potrebbe essere applicata, perché sì, per il corso di parità siamo. D'altronde i cristiani monoteisti sono i primi a riconoscere che il Dio degli ebrei e il Dio degli islamici è lo stesso.
Sì, ma non c'è problema che sia diverso, il problema è che...
Molti ascoltatori dicono che noi appunto del nostro riferimento attacchiamo solo il monoteismo, ma noi attacchiamo, cioè sul cattolicesimo noi in realtà attacchiamo il monoteismo, proprio perché il monoteismo rappresenta un pericolo.
Solo che il cattolicesimo è una parte più pesante, sì. Comunque tanto per ricordare, i casi di pedofilia e pederastia dei preti stanno venendo alla luce anche in Polonia, e sono pesantissimi i casi che sono venuti alla luce in Sudafrica, ma sono veramente pesanti. Io ho mandato via due messaggi e questi due messaggi che ho tirato fuori li ho tirato fuori da una rivista cattolica. E il messaggio degli abusi che ci sono stati in Sudafrica è un articolo del vescovo capo del Sudafrica, cioè del capo diocesi di tutto il Sudafrica, che chiaramente tenta di parare il culo rispetto a tutto quello che è venuto fuori e tutto quello che sta per venire fuori. Tanto per ricordarcene, insomma. Per cui ricordatevi che se passano i principi cattolici, i cattolici si arrogano il diritto di stuprare bambini, perché questo è il mandato del loro Dio. Per il momento lo hanno fatto di nascosto come un reato, dopo sarà ancora più palese, ancora più pesante. E i vescovi cattolici hanno delle responsabilità di crimini contro l'umanità, hanno commesso crimini contro l'umanità. E ricordatevi che i crimini contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Va bene, Francesco. Allora, 13 dicembre alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5 terremo il dibattito Magia, Stregoneria e Paganesimo sul crogiolo dello stregone. Parleremo delle correnti vegetative. Forse è l'unico dibattito in tutti i eventi di cui si parla un po' di sessualità, si parla un po' di cose interne, di autoguarigione, di energie vitali che c'è in tutto il crogiolo dello stregone. D'altronde fa parte di quel ciclo di dibattiti dove meditazione, contemplazione e correnti vegetative che vanno a definire la persona, l'uomo davanti al mondo. Con la meditazione noi rallentiamo la nostra ragione e facciamo in modo che la nostra ragione faccia accedere nuovi fenomeni e nuove intuizioni dentro di lei, e questo lo abbiamo fatto a ottobre. A novembre abbiamo fatto il dibattito sulla contemplazione. Con la contemplazione noi concentriamo la nostra attenzione sugli oggetti del mondo esterno, per cui la portiamo fuori da noi, la portiamo nel mondo e analizziamo chiaramente i fenomeni diversi che ci arrivano dal mondo. Con le correnti vegetative noi spostiamo l'attenzione dentro noi stessi, per cui è un ciclo di tre modi di usare l'attenzione. E il dentro noi stessi che cosa c'è? Innanzitutto ci sono tutte quelle intelligenze che si chiamano virus, che si chiamano batteri, ci sono tutte quelle intelligenze che si chiamano cellule, c'è tutta quell'intelligenza che è la parte storica, la parte antica del nostro cervello, c'è tutta quella forza che è la nostra energia della vita, il nostro modo di affrontare la vita, il nostro piacere di affrontare la vita. Per cui ci sono anche tutte le forze di trasformazione che abbiamo dentro di noi. Allora abbiamo l'attenzione nella ragione, l'attenzione nel mondo con la contemplazione, e sabato 13 dicembre parleremo delle correnti vegetative. Il termine correnti vegetative è preso da Reich le studiò per primo, comunque è abbastanza strumentale prenderlo da Reich le individuò per primo nelle sue psicanalisi. In realtà è un modo per spostare l'attenzione dentro di noi, proprio ascoltando queste correnti, ascoltando questi formicoli, ascoltando l'apertura dei chakra, ascoltando lo spostamento dell'energia, quello che altre persone in realtà hanno individuato. Però vi ricordo che la matrice del paganesimo è la vita quotidiana, è il vivere per sfida e affrontare i problemi di tutti i giorni, per cui il nostro star bene, il nostro vivere bene è per affrontare bene la vita di tutti i giorni. L'appuntamento è per sabato, esatto. Sarà alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5 via Belzoni 9 e gli faremo questo dibattito.
Comunque, appunto, per quanto riguarda anche un discorso, c'è un discorso che è molto importante, e che per queste informazioni potete anche recuperare sempre su internet, sui nostri siti, sì, o sulle varie mailing list, insomma, e fra poco anche sulla radio.
Sì, allora vedremo un attimo come riusciremo a organizzare questa nuova radio, perché sarà effettivamente, riuscire a farla per noi è un successo, perché in effetti l'avevamo persa per delle sciocchezze, diciamo così, persa perché uno ha avuto problemi a mettere sui cd, esatto, insomma, in pratica. E allora adesso la rifacciamo, visto Francesco si sente grande, ed è grande in effetti, va bene. Allora, buon Francesco, sì. Hai notizie particolari?
No, niente, le facciamo dopo nella rassegna stampa, perciò...
Allora, facciamo un attimino il primo principio che portiamo di Eleusi, va bene? vado avanti con questo.
D'accordo.
Sapete che abbiamo cominciato a svelare i misteri di Eleusi, abbiamo cominciato dall'inno omerico di Demetra, perché l'inno omerico di Demetra è un sunto della storia, un sunto dei principi che venivano insegnati ad Eleusi. Abbiamo fatto il prima della storia, e il soggetto è un dio quando progetta se stesso, un ente che progetta se stesso lo riconosciamo come un dio, e cominciamo adesso ad analizzare invece il l'inno omerico, il primo pezzo che analizziamo. Cioè il primo è Demetra dalle belle chiome di Avenerando io comincio a cantare, e con lei la figlia delle belle caviglie che è Idoneo rapì, lo concedeva Zeus dal tuono profondo che vede lontano, eludendo Demetra dalla spada d'oro diede le splendide messi, mentre giocava con le fanciulle del florido seno, figlie di Oceano, e coglieva fiori, rose, crocole, belle viole sul tenero prato, e le iridi e il giacinto, il narciso, che aveva generato insidia per la fanciulla dal roseo volto, la terra per volere di Zeus compiacendo il dio che molti uomini accoglie, mirabile fiore raggiante, spettacolo prodigioso quel giorno per tutti. E questa era il prima della storia, e adesso entriamo nella storia vera e propria, ed è: dalla radice erano sbocciati 100 fiori, e l'effluvio fragrante tutto l'ampio cielo in alto, e tutta la terra sorrideva, e i salsi flutti del mare attonita, e la protese le mani insieme per cogliere il bel giocattolo, ma si aprì la terra dalle ampie strade nella pianura di Nisa, e ne sorse Dio che molti uomini accoglie, il figlio di Crono, che ha molti nomi con i cavalli immortali, e afferrata la dea sul suo carro d'oro riluttante in lacrime la trascinava via, ed ella gettava il grida invocando il padre Cronide eccelso e possente. E il primo insegnamento che abbiamo da Eleusi è la sincronicità del soggetto col mondo in cui vive. L'iniziato progetta all'interno di un mondo che progetta. Il progettare si inserisce in altri progetti. Qualche volta esiste un progettare talmente grande da mozzare il fiato in gola a chi assiste al progetto. Ecco, lui sta progettando. E il suo progetto mi fornisce occasione per costruire i miei progetti. Il progettare delle persone fornisce elementi affinché altre persone possano progettare. Così è nel mondo dell'essere natura. Il progetto di Ade è tale per cui l'essere natura può procedere attraverso nuovi progetti. Ecco, afferma il mondo, qualcuno ha riconosciuto di essere un dio e sta progettando. Il mondo legge i fenomeni non solo per quello che il soggetto vorrebbe che il mondo leggesse, ma anche per gli effetti che i fenomeni avranno nel mondo. Un mondo che progetta se stesso è in grado di distinguere che cosa succederà quando un soggetto al suo interno progetta se stesso. Solo gli esseri umani qualunque non sono in grado di vedere gli effetti di un progetto, perché non sono stati educati a progettare la propria esistenza. L'iniziato è stato educato ad essere un dio che progetta se stesso, esattamente come sono stati educati ad essere dei che progettano se stessi tutti gli enti del mondo in cui viviamo, ognuno seguendo le proprie specificità. Il mondo reagisce davanti al progetto di chi manifesta se stesso in esso, non solo in base al fenomeno che si presenta, ma prima, in base agli intenti che manifesta chi sta per organizzare il proprio progetto. L'intento della progettualità fra soggetti di un insieme è un altro dei misteri di Eleusi. La sincronicità fra intenti fusi in un futuro che fonde i presenti. Così il mondo si mette al servizio di Ade. Il mondo compiace Zeus ed Ade, risplendendo al fine. Il mondo compiace Zeus e Ade, risplendendo al fine di agevolare la formazione della strategia. Progetta il tuo agire e nel progettare e nell'agire troverai gli alleati che ti camminano a fianco. Nel progettare e nell'agire individuerai gli ostacoli presenti nella loro realtà, superando la forma del loro inganno. L'azione travolge la forma, modificando il momento presente e manifestando gli oggetti nei loro intenti e nei loro progetti. E se il progetto di Ade fosse stato distruttivo per Persefone, davvero Zeus non avrebbe udito? Davvero il mondo avrebbe favorito l'azione del Dio? Gli intenti e l'azione espressa sono il linguaggio universale che attraversa le specie e gli esseri e forma gli insiemi di progetti all'interno di un camminare assieme. Questo è il primo insegnamento di Eleusi, dopo lo continuiamo un attimo per terminarlo, in cui l'insieme dei soggetti, l'insieme degli dei si costruisce nella misura in cui esiste un intento di progettare il futuro. E questo è uno dei più grossi misteri che vengono insegnati agli iniziati, perché se tu ti gratti le palle dalla mattina alla sera, l'unica cosa che saprai fare è grattarti le palle, ma nessuno si affiancherà a te mentre tu ti gratti le palle. Ma se tu progetti la vita, se tu progetti il tuo futuro, se tu manifesti te stesso, altri soggetti si affiancheranno a te nel fare questo, magari alcuni ti ostacoleranno, altri ti combatteranno, altri ancora ti faranno lo sgambetto, ma molti si affiancheranno. Cioè esiste il crogiolo della vita che avviene attraverso la capacità dei singoli soggetti di progettare il loro futuro. Se i soggetti non progettano il loro futuro, cos'è che abbiamo? Abbiamo invece la provvidenza del Dio padrone che si cala sui soggetti. Cioè il soggetto aspetta la provvidenza del Dio padrone, la sua benevolenza e il suo agire nei suoi confronti. E questa è l'antitesi che noi abbiamo fra il modo di essere di Eleusi, cioè i misteri di Eleusi, e il monoteismo. Mentre i misteri di Eleusi sollecitano gli iniziati, sollecitano le persone a progettare se stesse e ad agire nel loro quotidiano, dall'altro canto abbiamo il monoteismo che invece blocca ogni progettare e impedisce alle persone di progettare la propria esistenza perché c'è la provvidenza del Dio padrone. Il fatto che le persone non progettino la loro esistenza consente al loro Dio padrone di agire come vogliono nei loro confronti. Dagli il benessere, togli il benessere. Fai questo e togli l'altro. Mentre invece nel paganesimo politeista, ma qui nei misteri di Eleusi è ben visto ed è ben pesante l'imitazione del Dio, qui è insegnato che invece bisogna progettare la vita, bisogna usare la propria volontà e bisogna guardare il tempo che viene incontro. E termino col primo insegnamento di Eleusi. Sembra che da questa storia provenga il termine di deflorare, inteso come mettere fine alla verginità sessuale femminile. Quanto sfugge ai commentatori è che la violenza dei miti delle religioni antiche non è quella che siamo abituati a conoscere nell'epoca moderna. Il mito rileva come ogni atto che modifichi il presente stato di cose è un atto di violenza sulle cose stesse, indipendentemente dalla morale che le varie culture attribuiscono a quell'atto di violenza. Non è una questione di violenza giusta o violenza ingiusta, e non è una questione di violenza come lo consideriamo noi dal punto di vista sociale. Ogni atto che modifichi il percorso sul quale il presente si fonda è un atto di violenza. Perché stiamo parlando dal punto di vista della filosofia, non stiamo parlando dal punto di vista del magistrato o del poliziotto. Ogni volta che una situazione agisce per impedire di essere modificata da un atto, commette a sua volta violenza. Tutta la vita, vista dal paganesimo politeista, è un vivere per sfida, sia dei soggetti che vivono, che dell'insieme in cui i soggetti vivono. Per questo motivo, nell'antica religione greca, Afrodite era accoppiata ad Efesto ed amava Ares. Solo il monoteismo ha ridotto le relazioni della vita come delle condizioni morali attraverso le quali distrugge l'essere umano sottomettendole a condizioni a priori. La morale del monoteismo non è un mettere ordine nella vita degli uomini, ma è un impedire la vita degli uomini in funzione di un ordine imposto, estraneo alla vita degli uomini. Pertanto la morale monoteista è la massima forma di violenza, intesa nel modo dispregiativo e anche sociale, rispetto alla vita e al suo sviluppo. A questa forma di violenza si chiede agli uomini di sottostare, interiorizzare e riprodurre per alimentare la loro distruzione. Pertanto, se nel paganesimo la violenza è un modo per vedere le relazioni della vita, cioè un modo filosofico, diciamo così, un modo intellettuale per vedere le relazioni della vita, nel monoteismo la violenza non è un modo filosofico, un modo intellettuale, ma è quella del Dio padrona che ti manda il diluvio universale, che ti massacra la gente, che ti distrugge, cioè è proprio una violenza fisica nel monoteismo, non è la violenza filosofica, la violenza intesa come concettualità di modificazione del presente. E con questo io ho finito il primo insegnamento di Eleusi, e guarda caso il primo insegnamento di Eleusi dice all'iniziato: tirati sulle maniche e comincia a progettare la tua esistenza. Primo insegnamento dei misteri di Eleusi: se non si progetta la propria esistenza non esiste la nostra visione del futuro. Questo è il primo insegnamento di Eleusi. L'imitazione del Dio, andremo avanti, trasmissione Francesco, trasmissione per trasmissione, sì, sì. Però fa capire cosa significa l'imitazione del Dio, perché in effetti noi abbiamo sempre criticato l'imitazione del Dio dei cristiani, no? Però in questo episodio, nell'Inno Omerico a Demetria, c'è effettivamente l'imitazione, ma non solo del Dio Demetra, ma c'è l'imitazione di Ade, l'imitazione di Zeus, l'imitazione di Metanira, l'imitazione dei figli di Metanira, cioè c'è l'imitazione di tutti questi soggetti che fanno l'Inno Omerico a Demetra, che in realtà sono altrettanti dei, cioè sono altrettante persone che progettano lo stesso. Chiaramente Metanira è limitata nel suo progettare, però lei ci prova, cioè lei comunque progetta se stessa, comunque afferra le sue occasioni, capisci? E questo imitazione del Dio che è nell'Inno Omerico a Demetra, non abbiamo un padrone che dobbiamo fare quel che fa il padrone, ma abbiamo tanti personaggi che manifestano se stessi, e questa è la grande diversità.
Sì, ecco, io
questo chiudo.
Vabbè, io volevo aggiungere una cosa, cioè alcune sono tematiche della violenza. Che la violenza appunto non ha sempre un significato negativo, perché se la diamo la valenza che del monoteismo è negativa. Ma la violenza è vista nel monoteismo come imposizione, nel paganesimo o nei miti è vista come obbligo di scelta o come liberazione. Cosa significa? Significa che nel monoteismo il Dio, i suoi seguaci, i suoi profeti sono sempre violenti, perché hanno un qualcosa che gli altri non percepiscono, che non vogliono percepire, che rifiutano e cui deve essere imposto. Di conseguenza ci troviamo sempre di fronte che la volontà missionaria salvifica del monoteismo impone agli altri delle condizioni, delle scelte, delle affermazioni, delle necessità, degli ambienti che gli altri non percepiscono. Nella mitologia si dice che la vita ti costringe a delle scelte, ti obbliga a delle scelte. Nella vita non puoi non fare scelte. Anche se tu dici io non voglio scegliere, non voglio fare, non voglio agire, non voglio impegnarmi, non voglio schierarmi.
Di fatto scegli.
In realtà quello che ti avviene attorno, quello che gli altri fanno, ti costringe.
Sì, ma è una scelta comunque, anche il fatto di non agire è una scelta.
Sì, è una scelta, però non siamo soli. Cioè nel senso che non siamo una persona in mezzo a un deserto che di conseguenza nessuno può interagire con questo. E come gli altri agiscono, ti costringono a fare delle scelte, a fuggire a quello che ti propongono, però ti mettono nella condizione di dover affrontare e di comprendere che non sei soltanto solo. E anche nel ratto di Persefone, cosa avviene? Avviene che si viene rapita da Ade, ma Ade non impone cosa deve fare Persefone. Persefone viene posta nella condizione di liberarsi da essere figlia per diventare donna, può diventare la sposa di Ade, però non impone lo sposalizio, non impone il matrimonio. Persefone deve scegliere a un certo punto nella sua esistenza, perché anche sia la biologia, sia la natura, sia anche la continua modificazione della vita, cioè la vita si trasforma, la vita appunto si modifica, entrano nuove situazioni che sono previste dalla nostra biologia. E questo qua ce n'è anche nel racconto, quando dice una radice che dà 100 fiori. Cosa significa? Che noi abbiamo una sola esistenza, noi abbiamo solo il nostro corpo, noi abbiamo la nostra vita, però la nostra vita bene, può produrre 100 fiori come non ne può produrre nessuno. Di conseguenza questo significa che di fronte si ha una radice, hai la possibilità di manifestarti in tante maniere, cioè nel senso che le persone nell'esistenza non sono solo i figli, o non sono solo i genitori, cioè nel senso non hanno una sola caratteristica, possono manifestarsi al meglio. Logicamente il fatto che il poeta scelga di dire che sono fiori significa che manifestano varie qualità, tra cui quella del colore, quella della diversità e quella del profumo, ma significa anche che se sono fiori sono cose che vengono viste, non dice la radice crea altre radici e si vanno a espandere nel sottoterra, no, dice le radici rimangono sottoterra, sono piantate nell'ade, però gettano i fiori verso la luce e usano la luce per creare il loro colore e usano il vento per diffondere il loro profumo. Di conseguenza dice chiaramente c'è sempre, chiamiamola espansione, c'è sempre comunicazione, c'è sempre informazione, c'è sempre trasformazione, c'è sempre molteplicità, cioè dire esiste un'unica radice ma avremo dei fiori e saranno delle nostre esperienze che riescono meglio, delle esperienze che riescono peggio. Ma il fatto è che noi ne possiamo produrre 100, perché può sembrare una limitazione, cioè il fatto che si deve quantificare non dice molti fiori, perché? Perché la nostra vita ha una durata biologica e da questa durata biologica noi non possiamo certo sfuggire. 100 dice è il massimo che puoi raggiungere, proprio perché abbiamo un presupposto, una base fisica che ha la sua durata.
Sì, ma ci sono certi termini che non vogliono dire quel termine, sì, ma vogliono dire un numero grandissimo, sì, no? Cioè, per esempio io mi ricordo il Quan Tzu parla di 10.000 creature, a un certo punto Quan Tzu dice io so benissimo che sono molte più di 10.000, sì, però questo numero mi sta bene per dire un numero infinito, cioè un numero talmente grande che non posso contarle, sì, chiaramente.
Però la nostra vita ha un certo numero di anni, la nostra biologia ha una certa possibilità, certo, cioè nel senso che non possiamo dire che la nostra vita avrà 1.000 anni come dal punto di vista del corpo, dal punto di vista della materia. Di conseguenza è anche giusto dare una limitazione, cioè dare l'indicazione della natura in cui appartieni. Ma poi dice chiaramente che anche questi fatti avvengono su ampie strade, cioè nel senso che non è vero che la vita ti sia contraria, se te che non sei capace di osservare la vita che ti è attorno. Cioè il fatto stesso che racconta, dice Persefone, sì, raccoglie i fiori, guarda i fiori, ci sono molti fiori, però il Dio sorge, e sorge su ampie strade, cioè significa che la vita ha una possibilità enorme in cui ti può inviare, ti può fornire, ti può dare, puoi percorrere, e di conseguenza c'è qualcosa che ti richiama. Ma poi dice anche una cosa, cioè non c'è il Dio che scende dalle nuvole, non c'è, no, il Dio, è il Dio che sorge, cioè il Dio che significa che è insito nelle cose, nella materia, che è presente, che è insito in tutte le cose, cioè, e sorge. Sorge significa che compie un movimento, ma un movimento all'interno della materia, all'interno della nostra realtà, sorge dalla nostra realtà, non è un qualcosa di esterno, non è l'angelo annunciatore che arriva dall'alto e annuncia a Persefone qualcosa, gli porta qualcosa, no, dice sorge. Il fatto stesso che si scelga Ade, che è il dio sotterraneo, implica che tutte le possibilità sono insite nella nostra materia, nel nostro pianeta, nell'ambiente in cui viviamo.
Sì. Bene, no, va benissimo Francesco, cioè in effetti tutto questo è perfetto. Mi è venuto in mente quando dicevi che sorge l'angelo che annuncia sarai madre del Dio, no? Che poi anche quello è anche una truffa che c'è stata, perché in realtà il cristiano non ha fatto altro che copiare pari pari quella che è la leggenda della nascita di Scipione l'Africano. Perché sai che Scipione l'Africano si diceva che era figlio del Dio perché la madre fu avvolta in una grande luce abbagliante e nasce questo figlio che fece delle cose prodigiose, cioè effettivamente ha fatto delle cose grandi, insomma ha sconfitto i cartaginesi che Roma se la faceva un attimino sotto, poi chiaramente per fare queste cose prodigiose il racconto della madre è stata avvolta da questa luce. Era un racconto fattibile, quello che non è fattibile è quella che spacciano per la Madonna dei cristiani.
Sì, sì, no, ma infatti assurdo, cioè, quando si creano, quando io creo i contrasti tra la mitologia e la visione monoteistica, la utilizzo proprio con l'immagine che è ancora sopravvissuta nella mentalità, certo, delle persone, cioè nel senso che se noi dovessimo fare un esame dal punto di vista dell'iconologia, proprio della rappresentazione dell'immagine, dovremmo capire che sono cose più profonde o cose diverse, ma invece siccome le persone, i monoteisti in realtà sono abbastanza messi in condizioni limitative di conoscenza e hanno pochi principi, è anche giusto fargli rendere immediatamente dal punto di vista della visione, della percezione, la distanza che esiste tra la mitologia e il monoteismo, e proprio questo si fa a cosa? Con delle immagini elementari che sono state usate a martello, a propaganda, sono state imposte, sono state codificate, sono state ripetute, certo, sono diventate ossessive nella cultura occidentale. E se noi prendiamo questa immagine ossessiva della cultura occidentale, diciamo queste sono le immagini che voi monoteisti conoscete, noi le contestiamo, noi vi dimostriamo che la realtà nella mitologia è più ampia, è più ricca ed ha una profondità ed ha soprattutto anche in quello che le persone riescono a concepire, a percepire, a vedere, a sentire, dà un'enormità di differenza, di sensazione.
C'è qualcuno che mi ha scritto nella, in lista, non in lista, mi ha scritto privatamente dicendo che io faccio filosofia, però il suo Dio ha chiaramente previsto, hai visto che l'ho rinviata, il suo Dio ha chiaramente previsto che ci sarebbero state le persone come me che filosofeggiavano, quello c'ha un filo diretto col suo Dio padrone, cioè è terribile.
Sì, beh, quello della volontà di Dio è sempre incredibile, nel senso che poi il problema è che il monoteismo non è soltanto l'affermazione religiosa. Io la lista l'ho seguita poco, sono stato impegnato in una bella guerra su qualche altra parte, però di conseguenza ho dedicato più tempo e più energia in questa guerra, insomma, che sta andando ancora avanti. Però significa chiaramente che queste persone che ti vengono a raccontare non di quello che loro sono state capaci di pensare o di concepire o di conoscere, cioè nel senso che una persona che dice io ho letto 1000 racconti di mitologia e te li racconta è sempre una cosa piacevole, perché ti dà un qualcosa che tu puoi utilizzare. Qualcuno che ti dice no, quello che tu fai è sprecato, non è giusto perché va contro Dio, gli dico ma renditi conto della povertà, cioè tu fai l'asino da soma, fai il somaro che trasporta questo idolo inesistente. Ma ti sei mai posto il problema di cosa trasporti, di cosa vai a veicolare? Ma ti sei posto chi te l'ha messo sulle spalle questo simbolo, di questa immagine? L'hai analizzata, l'hai compresa, l'hai guardata, l'hai osservata? E questa è proprio l'incapacità di osservare, è tipica di monoteisti.
Io mi ricordo quando abbiamo cominciato, no, ancora mai 10 anni fa circa.
Siamo già il decennale, è come gli anziani che si danno qualche anno in più.
Siamo
all'ottavo anno.
Siamo all'ottavo anno di trasmissioni, insomma abbiamo cominciato anche un po' prima, super uno o super l'altra parte. E seguendo alcune trasmissioni di Gentaglia Cristiana, no? Una cosa che muovevano ai vari gruppi allora, che c'erano allora in auge, diciamo così, adesso molti sono spariti, insomma comunque sono decaduti, era l'accusa che quello che loro affermavano non riuscivano a sostenerlo a livello filosofico, a livello della ragione, no? E la cosa più divertente è che adesso siamo arrivati noi, ma noi sosteniamo a livello filosofico, a livello della ragione, tutto quello che noi affermiamo, lo sosteniamo anche abbastanza bene, e non avendo loro niente da opporre a noi, ci vengono a dire che noi usiamo la filosofia per fare delle affermazioni. Cioè, sì, l'ambiguità, no, è questa, cioè prima quando c'era della gente in cui loro si pensavano più forti dal punto di vista culturale andavano a prenderla in giro, adesso che loro sono impotenti dal punto di vista culturale adesso non va più bene, no? Cioè, le regole stabiliscono a loro contesto.
Questo è classico, insomma, del monoteismo.
Ti do una notizia.
Sì.
Allora, il congresso mondiale del VCR.
Sì, ho visto, mi è arrivato.
L'ho ancora tradotto. Ti è arrivato diretto?
Sì, ero diretto.
Direbbe benissimo. 4, 5, 6 giugno in Grecia ad Atene.
Sì, ma questo lo sapevo perché era stato deliberato.
Era
stata proposta in Lituania, mi ricordo questa cosa.
Per cui 4, 5, 6 giugno, perché ad Atene, in Grecia. Ad agosto ci sono le Olimpiadi, per cui è tabù, cioè andare in Grecia, o uno ama le Olimpiadi, va a vedersi le Olimpiadi, oppure la Grecia in agosto è un tabù, insomma. Per cui sarà i primi giorni di giugno, vedremo cosa riusciremo.
Si è fatto questo, si parla del 4-5 giugno, quindi si parla
4-5-6 giugno, è arrivato in inglese, appena riesco a tradurlo lo manderò anche in italiano.
Sì, a me è arrivato direttamente perché io sono nella lista del Bucer, di conseguenza come email proprio me la mandano direttamente.
Benissimo.
Infatti l'ho visto anch'io, ho detto vabbè, riserverò a giorni migliori la possibilità di annunciare questa. Poi ho visto che l'hai mandato anche in lista, perciò
sì, l'ho dimezzato, però cioè l'ho tagliato la parte finale e l'ho mandato in lista così, anche perché non conoscendo l'inglese non sapevo cosa c'era ancora sotto, capisci? Allora ho tagliato per quello che si poteva capire e l'ho mandato in lista, poi quando lo tradurrò magari lo manderò completo anche tradotto.
Sì, penso che di consiglio delle persone che appunto faranno viaggi in giugno in Grecia hanno anche la possibilità, se vogliono, di lo fanno ad Atene o da qualche altra parte.
Mi sembra che lo facciano ad Atene, da quello che ho capito. Quando l'ho tradotto sarò più preciso. Comunque, questi, il fatto che venga fatto i primi giorni di giugno, questo è
sì,
sicuro.
Sì, 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 ma infatti, appunto, mi è arrivato tra l'altro l'annuncio direttamente dai greci.
Perciò... Dai greci direttamente si è arrivato l'annuncio, non è neanche passato per il solito Vucere, insomma.
Sì, non, è passato per il circuito, di, non tramite il circuito, ma direttamente alle persone. No, ma infatti, perciò, chi vorrà, insomma, saprà, tramite le liste avrà anche questa possibilità di avere le coordinate di questo congresso che sarà tenuto. Tengo a ricordare che nel 2005 negli Stati Uniti ci sarà anche il secondo congresso, dopo di quello di Bombay, di tutte quante le regioni etiche mondiali, che verrà fatto appunto negli Stati Uniti.
Comunque spero stavolta di esserci, anche perché Atene è più vicino, con un volo da Venezia si fa presto ad arrivare, insomma, neanche dovrebbe essere grande la spesa, tutto sommato, dovremmo trovare.
Sì, a parte che a meno che la finanziaria non aumenti di moltissimo le tasse, visto che i prezzi delle tariffe aeree scendono, il governo ci pensi a incrementare le tasse.
Cosa vuoi fare? Subiremo quello che ci viene, Francesco, non siamo in grado di decidere. Comunque, mentre per la Lituania era un po' un problema, perché c'erano dei cambi di aereo, e poi lo facevo in agosto, e in agosto avevo promesso, avevo delle promesse in sospeso. Questo invece è diretto, si può fare da Venezia fino ad Atene, insomma, per cui il prezzo penso che sia come andare a Roma, grosso modo, insomma, non tanto di più in ogni caso, per cui.
Sì, questo è un appunto sarebbe interessante, probabilmente farò anche l'impossibile per essere presente al congresso mondiale, vediamo se riusciamo a coinvolgere anche il rappresentante internazionale della Federazione Pagana a essere presente, in maniera tale che
saremo qui
a portare. Beh, anche questo è significativo, perché il fatto che venga fatto in Grecia con le Olimpiadi dà la possibilità anche a livello mondiale di avere una maggiore copertura, ed è anche importante far comprendere dal punto di vista, diciamo così, mediatico il fatto dell'esistenza di una realtà organizzata di pagani. Infatti io ad esempio anche nell'ambito VICA sto dibattendo sul discorso della religione pagana, del riconoscimento, e ci sono delle posizioni abbastanza interessanti, perché basta ricordare che qualcuno ha detto appunto come noi sosteniamo che il diritto del paganesimo è riconosciuto dalla Costituzione, loro stessi dicono la Costituzione garantisce un diritto alle altre religioni. Il problema appunto dell'intesa con lo Stato è la possibilità di avere insegnanti pagani o vicca nelle scuole, di avere la possibilità dei matrimoni che hanno validità legale, e di molte altre cose, insomma, cioè, è un problema comunitario, non è un problema individuale, perché la libertà religiosa individuale è garantita.
E questo è abbastanza, tutto sommato, in questo momento è anche abbastanza limitato, cioè non è che interessi moltissimo in questo momento, cioè in questo momento la cosa che interessa maggiormente è il fatto di riuscire a limitare quello che è lo strapotere del cristianesimo, che va a offendere la coscienza delle persone, insomma.
Proprio essere credo, ti potrebbe anche succedere che invece di andare in fonderia la mattina vai in qualche scuola a cercare di esporre le tesi del paganesimo,
a me basterebbero che mi dessero a pagamento, a tariffa normale, quelle che sono le sale preposte per le conferenze in giro, insomma, cioè, mi basterebbe questo, senza la mafia cattolica che ti impedisce proprio di manifestare il pensiero, perché altrimenti loro non possono più stuprare bambini, perché questo in realtà è il vero gioco che c'è, perché ho già spiegato alcune volte, cioè non è che noi ce l'abbiamo particolarmente con il fatto che i cattolici stuprano bambini, cioè ce l'abbiamo particolarmente, ma non per il fatto in se stesso, ma perché i cattolici praticamente distruggono il futuro del nostro sistema sociale, cioè distruggono la qualità degli uomini di costruire se stessi, esattamente quello che abbiamo letto oggi a proposito dell'inomerico Demetra, cioè la capacità degli uomini di progettare se stessi. E per noi la gravità dello stupro non è tanto, non è solo il fatto fisico, come viene perseguito per legge e deve essere perseguito per legge, ma è anche il fatto emozionale, cioè strappare all'individuo la capacità di progettare se stesso per sottometterlo alla provvidenza del Dio padrone. Cioè questo è una cosa talmente micidiale, questa, cioè talmente distruttiva nei confronti della struttura emozionale dei ragazzi, che va a mettere in forza, va a mettere in dubbio quello che è la nostra capacità di affrontare il futuro, perché se noi non avremo dei cittadini che sappiano progettare se stessi in un mondo che progetta se stessi, cioè in un mondo sociale, in un mondo europeo che progetta se stesso, cioè noi rischiamo di non avere cittadini sufficienti, sufficientemente forti per far fronte al futuro che ci viene incontro, rischiamo di avere degli extracomunitari musulmani, visto che qualcuno ci tiene anche a questi discorsi, li faccio a Francesco, sì. Abbiamo degli extracomunitari che si fanno un mazzo tanto per attraversare il deserto, per attraversare il mare su carrette che stanno affondando, ne muoiono a decine per arrivare, quelli che arrivano hanno due palle così, e noi costringiamo i nostri figli in ginocchio a pregare e li disarmiamo emotivamente, li disarmiamo psicologicamente davanti a questi personaggi che per affrontare la vita, per andare a costruire il loro futuro, hanno attraversato deserti, mari, sono andati su carrette che stanno affondando da un giorno all'altro per riuscire a costruire qualcosa nel loro futuro. Cioè, noi uccidiamo nei nostri figli la capacità di affrontare il futuro. Pensateci, cioè, veramente una cosa allucinante. Io torno a ripetere, per me tutti gli uomini sono uguali, cioè nel senso che tutti gli uomini devono riuscire a progettare il loro futuro, però mi metto anche nell'ottica davanti a quelle persone, no, che hanno fatto tanta campagna contro gli extracomunitari eccetera, no, che l'hanno fatta in maniera idiota, ma veramente in maniera idiota, quando invece ciò che loro dovevano rafforzare non è indebolire l'immigrato che arriva, ma dovevano rafforzare i loro figli nel far fronte al tempo che viene incontro, e invece massacrano i loro figli e poi arrivano a massacrare magari anche gli immigrati, perché altrimenti disturbano la loro quiete mentale. Se questo non è monoteismo, se questo non è distruzione del futuro, che cos'è?
Sì, no, ma sai, ci sono cose che sono abbastanza gravi. Io, per rendersi conto di questo qua, ci sono due notizie che potrei, che vorrei così dare. Ultimamente sapete che Cacciari ha fatto delle dichiarazioni sul livello religioso abbastanza strane.
Sì, cosa ha detto?
No, cioè, sai, appunto, nei mesi scorsi. E cosa è successo? Che mi è capitato fra le mani nella cronaca di Milano del 27 novembre, quella della sera, una notizia. Prada, sponsor di Cacciari. Massimo Cacciari e Miuccia Prada, la fondazione dello stilista diretta da Germano Celà, sponsorizza con 100.000 euro all'anno la cattedra di estetica del filosofo veneziano all'Università Vita e Salute del San Raffaele, retta da Don Verzè.
Cioè, l'hanno fatto in minestrone, l'hanno anche ben girato. Bellissima.
Cioè, nel senso, questa è una tutta qua finisce la notizia.
Perfetto.
Cioè, rendetevi conto che un'università, una cattedra di estetica, che cioè estetica è molto importante dal punto di vista, diciamo, della formazione culturale, cioè, nel senso, in Italia è sempre stata accantonata proprio per motivi suoi, però è importante. E un filosofo famoso come Cacciari si trova nelle condizioni di insegnare in un'università retta da un prete, da Don Verzè. E per andare avanti questa università, i cattolici non gli danno neanche i soldi, deve trovarsi uno sponsor che è io non ho niente contro gli sponsor, cioè se gli sponsor sponsorizzano cose interessanti sono in gamba. Però rendetevi conto cosa significa anche chi è filosofo, in quali condizioni ambientali si deve trovare ad agire. Cioè, normalmente un insegnante, e questo vale anche per la scuola, dovrebbe avere lo scopo, se l'animo ce l'ha, di insegnare, non dovrebbe avere i problemi delle aule, non dovrebbe avere i problemi di finanziamento, di budget di spesa, di limitazioni, di altre cavolate, non dovrebbe neanche il pensiero di dover formare gente che va a lavorare, ma dare della gente della cultura. E quando noi ci troviamo a pensare che in Italia esiste un filosofo come Massimo Cacciari, che poi ultimamente ha fatto delle dichiarazioni strane a favore del cattolicesimo, però rendetevi conto che questo filosofo si trova a dover avere una cattedra di estetica in un'università retta da un sacerdote, e questa cattedra di estetica va avanti perché uno stilista dà dello sponsor. Io ringrazio lo stilista e quelli che fanno questi sponsor perché danno una possibilità di cultura, ma questo dimostra come viene concepita la cultura anche in Italia. Cioè, se un filosofo come Cacciari si trova in questa condizione, io mi domando come si trovano le scuole pubbliche in Italia. Cioè, rendetevi conto, cioè, lui è fortunato perché trova uno stilista che gli dà 100.000 euro, ma quanti stilisti servirebbero perché la scuola italiana avesse il bisogno per andare avanti, per poter formare, informare, far conoscere le persone? E poi logicamente questo viene fatto perché da politici che sono intenzionati a servire chi? Il dio dei monoteisti. D'altronde l'ignoranza è una delle basi del monoteismo. E la base fondamentale di tutti i monoteisti è l'ignoranza, è sempre la visione ristretta, limitativa e povera. E d'altronde i monoteisti sono sempre quelli che sottraggono informazioni e conoscenza. E il fatto che un filosofo si trovi così, rendetevi conto di come può essere l'istruzione e la formazione e cosa potranno aver diritto i ragazzi che adesso studiano. Sì. e questo
io no, non ho parole comunque. Cioè,
sì, ma... e pensa che questa qua è stata pubblicata sulla cronaca di Milano, una notizia di 6 righe, cioè cronaca di Milano, cioè io vabbè mi leggo la cronaca di Milano, lo so, ma io non so quanti in Italia si vanno a leggere la cronaca di Milano, perciò insomma, ma questo dimostra anche proprio che c'è un attaccamento alla cultura in tutti gli ambiti, cioè il monoteismo non attacca soltanto la cultura in ambito europeo, in ambito italiano, ma attacca a livello mondiale, perché in contemporanea io vorrei citare anche un altro articolo che è uscito, un'intervista che è uscita da un fisico pakistano di Pervez Odhoi sulla pagina di cultura della Repubblica, e che lui appunto dice la scuola di violenza e va a criticare il sistema appunto delle scuole islamiche, ma fa delle dichiarazioni che sono interessanti, che danno anche la dimostrazione di un qualcosa di fondamentale, cioè di come il monoteismo a livello mondiale va a tentare di impedire alle persone di leggere. Allora,
dimmi.
Allora dice appunto questo fisico pakistano, dice, parlando appunto dell'Occidente che parla poco del problema dell'informazione, dice: il problema è che anche l'Occidente, il pensiero laico liberale, è sotto assedio. Anche in Occidente si comincia a definire il mondo in termini di conflitti religiosi o basare la sua identità sulla religione. Anche Bush mobilita il suo Dio, i neoconservatori fanno lo stesso, il generale Bokin è andato in giro per le università USA a dire che l'America vince perché il suo Dio era superiore.
Questo... ce l'ha più lungo, ce l'ha più duro.
Sì, ma pensate cosa significa questo, cioè questo qua è un fisico pakistano, e anche lui e questo fisico pakistano attacca le scuole islamiche, dicono perché non danno cultura ma perché limitano l'informazione. Ma dice, fa un'altra dichiarazione, dice, ma perché questo integralismo? Perché questo integralismo è funzionale all'interesse dell'Occidente, dice sempre appunto Pervez Odhoi. Dice anche un'altra cosa, l'Occidente non ha capito, per controllare il petrolio sostiene le teocrazie del Golfo, e si domandano, servono i bombardamenti, ma per favore, è come reagire contro un virus a martellate anziché con i farmaci.
Vero.
E dichiara appunto Washington, dice, ha scelto quello che chiamiamo la via dell'esorcismo, cioè d'altronde quando non si è capace di affrontare le problematiche dell'esistenza si pensa che l'altro sia sempre da esorcizzare, e dice appunto, si sente la via dell'esorcismo, l'espulsione violenta del demone dal corpo del posseduto, ma è come nel Medioevo con la caccia alle streghe, le malattie mentali, lungi da diminuire, aumenteranno. E domanda il giornalista, e allora avremo una spirale di violenze, uno scontro titanico irrazionale tra fondamentalismo religioso e ambizioni imperiali fondate, io aggiungo, su valori religiosi. E questo qui già proprio dimostra come la tematica religiosa abbia la sua importanza e come il problema del mondo sia il monoteismo, perché in contemporanea a questa dichiarazione di questo fisico pakistano che vive in una realtà islamica, c'è stato a Torino un convegno fatto dalla Fondazione Agnelli che parlava dell'induismo, e recensendo questo convegno qualcuno ci dice, si è posto la domanda, fa, perché non c'è il Bin Laden dell'induista? Perché tutti quanti i fondamentalisti sorgono all'interno del monoteismo? E lui dice proprio, malgrado che esista una forma di fanatismo, che poi c'è tutto a discutere con l'interesse sul fanatismo, dice che segni anche l'induismo, in realtà noi non abbiamo una visione fondamentalistica, non abbiamo i fondamentalisti che esistono nelle religioni monoteistiche. Perché? Perché la religione, stabilendo che esiste una molteplicità di divinità, va a togliere il concetto di essere unici e decentratori. E questa è un'affermazione importante, viene fatta da una fondazione che si occupa soltanto di argomenti religiosi, e gli dice appunto... Poi c'è il problema che logicamente molti cristiani cercano anche di contaminare questo. Ma ricordiamo che quando si viene a parlare di dialogo interreligioso, non è vero, è soltanto un tentativo per camuffare le cose.
No, è un tentativo per far fessi gli altri.
Anche okay. Perché una volta hanno fregato gli altri, si ritorna nel gregge. Perché sull'articolo c'è scritto, specularmente una teoria di pensatori cristiani si sono immersi nell'induismo. Risponde Jacques Dupuy della Pontificia Università Gregoriana, ritiene che essi talora abbiano perso di vista il Gesù della tradizione. Vedete, il monoteismo, nei momenti in cui ha difficoltà lascia la catena un attimino più lunga, lascia che le persone corrano un po' di più. Nel momento in cui queste hanno portato a casa le pecore, le hanno raggruppate, tirano la catena e le riportano con la catena gregge. Ed è quello che stanno facendo nel monoteismo. Hanno lasciato tesi, hanno fatto passare tesi, teologi abbastanza controversi, abbastanza strani, abbastanza particolari, e poi nel momento della necessità li fanno ritornare all'ovile. Proprio perché la teologia e certe forme così teologiche e monoteistiche sono necessarie al buon pastore.
Bene Francesco, io su questo qua aggiungo una cosetta che ci tenevo un attimino ad aggiungere.
Sì.
Sai le questioni di Striscia Notizia, no? Che hanno beccato.
Beh, non guardo la televisione, perciò.
Un po' di truffatori, solo che hanno un po' esagerato, cioè dal mio punto di vista naturalmente. Sono andati anche da sto Saverio Casarin a fargli la domanda, ma sono malata di cancro, prende la chemioterapia, e è stato gli detto la chemioterapia fa male, cioè. E naturalamente su questa battuta che ha fatto Casarin sto Saverio si sono un po' accaniti Striscia Notizia. Naturalmente questa notizia è stata presa al balzo dei nostri sciacalletti locali dell'Aris Cheese Gris per attaccare sta gente qua di Saverio, di Casarin. Ora, prescindere dal fatto che sono cattolici, sono cristiani e chiaramente sono nostri nemici, però se io faccio gli appunti o attacco o dico che non va bene una certa religione, un certo Dio, non metto in discussione quello che è il nostro sistema sociale. Cioè io non sono disposto a distruggere la nostra Costituzione, i principi costituzionali, per attaccare il cristianesimo, cioè per censurare il cristianesimo. Prima di tutto valgono i nostri principi costituzionali e dopo il confronto religioso o lo scontro religioso, lo scontro ideologico va messo sul piano che è previsto dalla legge e non deve sforare da quello che è previsto dalla legge. Naturalmente i sciacalletti sono gettati a manico sulla questione prendendosi la palla al balzo. Vi ho detto che ho già scritto a Striscia Notizia dicendo trovare i truffatori va bene, fare odio religioso non va bene. Perché dico questo? Perché noi non siamo quelli che strappano il rosario dalle mani della vecchietta, cioè noi non facciamo del male alle persone che vogliono la loro religione e non fanno del male al sistema sociale. Questo comportamento squallido lo hanno tenuto i cattolici, lo hanno tenuto con quel macellaio criminale assassino che chiamano Sant'Ambrogio, che offese nel maniera più squallida e infame Simmaco, non ce lo dimentichiamo, ed è una cosa che rimarrà perché Simmaco era un senatore e ha potuto lasciare scritto il suo testamento morale, ma milioni di altre persone non erano senatori, magari non sapevano neanche scrivere, o sapevano scrivere solo in parte, non hanno lasciato il loro testamento morale per il danno che i cattolici hanno fatto a loro. Pertanto il fatto che questo personaggio qua, Saverio Casarin, sia contro la chemioterapia, tutti i radioascoltatori conoscono che da questa radio contro la chemioterapia se ne sono dette di cotte e di crude, sì. E nessuno ha mai detto che non fossero delle pure semplici opinioni, nessuno ha accusato quelli che andavano contro la chemioterapia di essere una setta o di voler fare chissà che cosa, erano semplicemente delle persone che manifestavano la loro opinione come c'è il diritto di manifestare la propria opinione rispetto a qualsiasi argomento possibile e immaginabile. È chiaro questo? Pertanto io se trovassi sto santone che ha fatto truffe, che ha imbrogliato, che ha rubato, giustamente deve essere perseguito a norma di legge, questo non c'è assolutamente dubbio, ma che si scateni un odio religioso da parte dei soliti sciacalli, perché sono la solita banda di criminali che agisce nel modo infame e squallido che c'è qua attorno, solo per una cosa del genere, perché alla fin fine si tratta di quella battuta dove addirittura hanno mobilitato Veronesi per parlare a favore della chemioterapia. Ma Veronesi chiaramente parla a favore della chemioterapia perché è il suo mestiere, E sicuramente l'opinione di Veronesi è superiore alla mia opinione che posso avere io o a quella che può avere Saverio Casarin, ma questo non toglie che Saverio Casarin o io possiamo avere la nostra opinione. Certo. Chiaramente l'opinione vincente sarà quella di Veronesi, ma questo non è importante. L'importante è che ogni persona ha il diritto di avere le proprie opinioni, e sulle opinioni non si criminalizzano le persone. Per questo motivo ci tenevo a dire questo, perché questo non significa che noi con questa gente non ci scanniamo, perché sono sempre monoteisti, mettono sempre in ginocchio bambini, comunque hanno un peso sociale di devastazione emozionale, comunque, ma lo facciamo dal punto di vista religioso e all'interno delle regole religiose, cioè all'interno delle regole civili che lo Stato ha dato.
Sì, se uno manifesta un'opinione, cioè nel senso che uno potesse essere criminalizzato se tiene per la squadra di calcio o no, insomma, cioè nel senso, o anche per altre cose, questo veramente è dell'incredibile. Se una persona compie un reato penale, è giusto che sia perseguita, ma perseguire le opinioni, siamo sempre qua nell'ottica della polizia del pensiero, che è sempre la volontà di monoteisti, insomma. Poi tenendo conto che se vogliamo parlare di tutti quanti i miracoli, tutti quanti i sacerdoti, delle varie conventicole, dei gruppi di preghiera per la guarigione spirituale, dei vari gruppi che fanno le pratiche carismatiche e così via, penso che lì non siamo più solo a livello delle opinioni, ma siamo anche a livello delle pratiche. E questo è già significativo, perché se voi pensate proprio cosa fanno certi gruppi cristiani sul discorso anche della chemioterapia, nel senso che non solo esprimono un'opinione, ma fanno anche delle pratiche di guarigione. E questo qua è più pericoloso. Il fatto che questa persona dichiara una cosa, benissimo, ha fatto una dichiarazione, tutto quanto sommato, che gli ascoltatori di questa radio conoscono benissimo, perché Radio Gamma 5 è stata sempre impegnata su un argomento del genere, ma non si deve certo criminalizzare o condannare o usare questo per attaccare qualcuno.
Certo, puoi attaccare la sua posizione sulla chemioterapia, ma resta chiuso là, però.
Sì, ma poi tanto è la sua opinione.
Cioè, ma i soliti sciacalli si sono buttati in ben altro, naturalmente.
Sì, certamente che sei i parroci che fanno le preghiere, che fanno le novene, che si fanno dare le messe, quelli no, questi. Quello è ammissibile, concepibile, accettabile.
Ma c'è una specie di guerra all'interno del cristianesimo, perché anche sul Gazzettino del 29 novembre ne ho trovata un'altra, no? Cioè di Pordenone, un frate Elia che viene sconfessato dalla curia, su qua si fa passare un po' per ispirato da Padre Pio, un altro, cioè sempre le solite menae, e probabilmente sta raccogliendo un po' di gente, ma lui dice di essere cristiano, di essere cattolico, come del resto quelli che paventano miracoli in giro sono tutti cristiani. Ed è stato sconfessato dal settimanale diocesano. Cioè, ci deve essere uno scontro all'interno del cattolicesimo, oppure, non so, forse non, siccome i satanisti non esistono, hanno deciso di farsi pubblicità scannandosi fra di loro, può essere, perché ormai siamo alla follia pura qua. Vai Francesco.
Bene, che dici, diamo via le telefonate?
No, perché diamo via le telefonate.
Vabbè, siamo...
049 700 700 049 700.
Vuole commentare o vuole intervenire su quello che abbiamo detto, qualche domanda, appunto, sa quali sono i numeri, di conseguenza
ripeto ancora 049 700 700 e 049 700 838. Io vi ricordo l'appuntamento qui a Radio Gamma 5 in sala dibattiti per sabato 13 dicembre, sì, alle ore 20:30. Parleremo delle correnti vegetative, ed è forse l'unico dibattito che viene fatto all'interno del Crogiolo del Stregone, nel quale parla anche di un po' di sessualità e un po' di autoguarigione. Perché? Perché rivolge l'attenzione dentro di noi, e fa parte di quel ciclo di tre dibattiti sulla costruzione dell'uomo all'interno del mondo dell'essere natura, dove esiste una trasformazione del soggetto, e che ci siano forze di trasformazione del soggetto, è stato ampiamente dimostrato sia dalla medicina psicosomatica, sì, e sia dalla capacità di ricostruire dei percorsi cerebrali dopo un incidente stradale. Ci sono delle persone che sono state incidentate per incidente stradale e naturalmente hanno avuto delle grosse devastazioni dal punto di vista cerebrale, E col tempo, con molto tempo, il cervello ha ricostruito dei collegamenti in modo da riuscire a recuperare il più possibile rispetto ai danni che aveva ricevuto. Per cui esiste una capacità dei soggetti, esiste un potenziale che noi abbiamo di autoguarigione, di autotrasformazione in realtà. Pensate solo alle piastrine del sangue quando noi ci facciamo un taglio, no? Cioè non è che è la pomata che ci mettiamo sopra o l'alcol che ci fa guarire la ferita, ma sono solo le piastrine che vanno a chiudere la ferita. Chiaramente se voglio rallentare la chiusura della ferita cosa faccio? Prendo un anticoagulante, prendo aglio, prendo aspirina. Se invece voglio accelerare la chiusura di ferite prendo dei coagulanti. Cioè sono tutta una serie di credo sia vitamina K, anche una roba del genere. Comunque sono tutta una serie di cose che noi abbiamo all'interno dell'organismo e che hanno una loro funzione. Chiaramente più l'organismo è sano e meglio reagisce a quelli che sono gli attacchi virali, attacchi dall'esterno. Se l'organismo non è sano perché non fa sesso, è stato messo in ginocchio, ha rinunciato a vivere, sta aspettando l'arrivo del dio padrone, in pratica si è messo all'interno di una gabbia, di una galera che non gli fa passare la luce del sole, e chiaramente quell'organismo così malato al primo attacco virale lo sente. È come per gli attacchi della SARS, alcuni sono morti e altri non sono morti, quella è la differenza fra l'uno e l'altro. Quelli che sono morti avevano già un organismo debilitato, quelli invece magari erano persone anziane, magari erano persone che avevano altri problemi, le persone invece che avevano un organismo più sano, prendendo la malattia, sono guarite. Cioè, non è una cosa di assoluto, non è una cosa da miracolistica, è una cosa che fa parte della trasformazione biologica della persona.
Sì, no, infatti guarda, c'è una cosa che va quasi di pari passo con gli argomenti di attualità, quella della fecondazione di cui si discute. E allora io mi chiedo, ma perché se certe cose sono vere per gli animali non sono certo vere anche per gli uomini? E questo mi trovo strano, il fatto appunto che si facciano delle affermazioni, degli studi sugli animali e poi non si vengono applicate anche negli uomini. E allora hanno fatto una ricerca sui babuini in Kenya e dice babuini più in salute se la madre è socievole. Cioè questa è una scoperta geniale, però sembra che valga soltanto appunto se le madri sono più socievoli, cioè vivono in un ambiente, in una società, in una comunità più ben disposta, dicono che appunto i babuini che nascono hanno più salute. Ma se questo principio vale ed è importante per i babuini, perché non pensare che anche nella nostra società, nella società umana, il fatto che le madri siano messe in una condizione di vivere anche la loro sessualità in maniera meno problematica, meno peccaminosa, meno contaminativa, meno giustificativa delle follie di Dio, i figli non siano più salutari? Cioè non vedo perché questi principi devono essere applicati soltanto agli animali. D'altronde, noi sappiamo che abbiamo sempre la capacità di modificare le cose, perché di fianco a questa notizia ce n'era un'altra che forse dava anche la capacità degli uomini che col tempo si è persa. E diceva, primo mais modificato risale a 4.000 anni fa. E ora, stando appunto a una ricerca fatta negli Stati Uniti, questa è il mais di origine americano, si è scoperto che i contadini di 4.000 anni fa erano capaci di selezionare, modificare, incrociare il mais al fine di ottenere una qualità migliore del mais. Ma allora, questo significa sempre che questa capacità di modificare, di intervenire, è una conoscenza dell'uomo che passa tramite sperimentazione, ma nessuno gli ha mai posto dei problemi, dei limiti, delle valenze morali, dei dubbi etici sulla cosa. È soltanto che, dovendo vivere, uno affronta le cose, cerca anche di selezionare, cerca anche di comprendere.
No, guarda che noi abbiamo selezionato gran parte degli alberi da frutta, degli alberi del grano, dell'avena, cioè abbiamo selezionato, ma l'OGM non è la selezione, l'OGM è la trasformazione della catena del DNA diretta.
Sì, ma poi c'è un discorso, recentemente in Austria si fa un nuovo stato della materia, cioè nel senso che si dà anche la fisica per scontata, acquisita, con delle verità quasi dogmatiche, in realtà potenziando le nostre capacità di osservazione tecnica si riescono sempre a comprendere nuove situazioni. Ma questo perché? Perché noi pensiamo sempre nell'accettare il passato che ci viene proposto, le idee che ci danno. E anche recentemente sono state fatte degli studi, ad esempio, sull'antichità dell'umanità. E viene fuori che, ad esempio, si dice le Alpi sovraffollate ai tempi di Neanderthal. L'uomo riusciva ad arrivare fino a oltre 2.000 metri e così occupò le montagne per 100.000 anni fa. Allora, rendetevi conto che appunto che noi...
Marco, Ciao Francesco.
Sì, ciao.
Senti, dimmi una cosa, perché Dante ce l'aveva su con voi i pagani?
Chi?
Tanto è vero che Dante, il sommo poeta, fa dire a Virgilio, adesso non so se nelle... vabbè, fa dire queste parole, spero di averle scritte giuste, no? Nacqui sub Iulio, ancorché fosse tardi, vissi in Roma sotto il buon Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi.
Vabbè.
Perché ce l'aveva secondo voi?
Poi, Dante era un cattolico profondo, era un cattolico osservantissimo, è lui che gli ha detto ai cattolici come ha fatto il loro inferno.
Sì,
se arrivava Dante non sapevano neanche com'era il loro inferno.
Paradiso, purgatorio, inferno.
Sì, ma vedi, ma affermare questo significa che gli dei esistevano, erano falsi e bugiardi, ma esistevano.
Ah, ecco, sì.
Cioè, nel senso, perché la bugia venga detta, ci deve essere uno che la racconti.
Uno a uno.
Vabbè, dai.
Sì, beh, una cosa, adesso parlavate degli animali, delle abitudini, eccetera,
sì.
No? Sto leggendo su un divulgatore scientifico che, sapete che l'uomo non può sintetizzare la vitamina C, quindi la deve assumere dall'esterno, no?
Sì.
Bene, hanno calcolato che la maggior parte degli animali si fabbrica da sé la propria vitamina,
sì.
No? C. Bene, per esempio hanno calcolato che un ratto fabbrica un tot di vitamina C al giorno, no? Se l'uomo dovesse prendere la stessa quantità in rapporto al peso, noi dovremmo ogni giorno introdurre 5 grammi di vitamina C al giorno. No, mi viene da ridere perché alle volte nelle confezioni, quando ti mettono, non so, non superare la dose, non so, consigliata, eccetera, ti mettono magari delle quantità irrisorie, no, di queste vitamine, eccetera. Quando che in natura, molto tempo prima che all'uomo succedesse questo, l'uomo prendeva proprio dalla sua alimentazione, prendeva insomma un sacco di vitamine C, era molto ricca di acido ascorbico, no? Voglio dire, adesso è stato trasformato tutto. Allora, se nel nostro corpo, per esempio, noi viviamo, esseri umani, siamo riusciti a sopravvivere lo stesso anche a bassissime dosi di queste cosa vuol dire? Che noi abbiamo un corpo che si adatta di più dal punto di vista biologico, dal punto di vista spirituale. Ciao, ti saluto.
Ciao.
Beh, la cosa è un po' virgolata, rispondo a sta roba, Comunque io non farei mai un mito del passato o dell'alimentazione del passato, come non farei nemmeno un mito dell'alimentazione del presente. Chiaramente se tu hai una confezione di vitamina C ti dicono di prendere una certa dose, perché si presume che tu anche mangi, per cui vai ad aumentare una e l'altra. Dopo ci sono delle teorie invece che dicono di mangiarne tanta vitamina C, ma questo è un altro discorso.
Sì, ma poi sai, l'umanità, l'uomo non è una macchina, cioè nel senso che l'uomo è sempre la sommatoria di infinite cose, e poi intorno a noi esistono moltissime energie che non siamo in grado di toccare, di sentire, di utilizzare. Certo, man mano che noi perdiamo il contatto con la nostra ambiente che c'è attorno, perdiamo anche della capacità di prendere energie e di utilizzarle.
Niente, tanto volevo fare veramente i complimenti, perché a livello culturale è una delle migliori trasmissioni di Radio Gamma 5 questa.
Grazie.
Veramente, perché sì, al di là di uno possa essere o no cristiano, comunque sento nozioni veramente valide, che aprono la mente, insomma. Poi volevo dirvi il mio parere modestissimo, cioè mi sto rendendo conto che come per i secoli passati, sì, è un po' ovvia come constatazione, perché visto che l'argomento che trattate, però mi sembra che proprio appunto le religioni monoteiste siano un po' il cancro, ecco, diciamo, di molte civiltà. Per esempio da noi, per quanto riguarda appunto le famose cellule staminali e embrionali, io ascolto spesso i radicali e so che stanno tarpando completamente quella che è la ricerca e le frontiere incredibili che si stavano aprendo, insomma, per il resto del mondo. Qua in Italia, in primis, proprio la materia viene soffocata letteralmente. Sì. E poi senza parlare del resto, insomma, che come l'ultima legge, diciamo pure pazzesca, che hanno fatto sulla procreazione assistita.
Sì.
Non so se avete presente.
Sì, quello
ci avevamo parlato all'inizio della trasmissione.
Ecco, scusa perché non ero arrivato a prendere la frequenza. Ecco, solo questa, insomma, constatazione. Non parliamo dell'Islam, non parliamo del resto, perché
certo.
Comunque assolutamente illiberali e totalitari, ecco. Basta, tutto qua.
Ok, ciao Giovanni, ciao.
Allora, Francesco, se vuoi pseudo concludere.
Sì, no, beh, io vorrei fare solo un accenno, cioè nel senso che purtroppo noi siamo una società in cui non esiste una verità, non può esistere un'unica verità. Molte volte noi dobbiamo camminare assieme o con qualcuno in realtà che ha degli interessi diversi. Sul discorso, ad esempio, anche del genoma umano, della genetica, è vero che contribuisce alla salute dell'uomo, ma chi lo fa certe volte lo fa non perché è legato all'interesse dell'uomo. Perché voglio ricordare che stanno per scadere 275 brevetti di medicinali. E allora ricordiamoci che nel momento in cui un'industria non ha più il brevetto, non ha più l'esclusiva, tutti possono cominciare a produrre questi medicinali e bisogna buttarsi su settori nuovi. E di conseguenza non è sempre tutto oro quello che luccica. Noi siamo sempre per la massima libertà, però viviamo all'interno di una società in cui il principio di riferimento, come il monoteismo, non è l'uomo. Noi come pagani pensiamo all'uomo, alla società, alla comunità.
Il controllo dell'uomo, sì.
Noi viviamo sempre all'interno in cui l'accumulare ricchezza è fondamentale. E forse, sai, c'è un contrasto classico che l'aveva formulato Marx in un concetto dell'economia, che diceva la società antica aveva il concetto di avere merce per avere denaro per avere altra merce. Cioè di conseguenza un bene reale tramutato in qualcosa di virtuale che diventava un bene materiale, concreto, misurabile e cui potevi utilizzare. La società moderna abbiamo denaro per avere merce per avere denaro, il che è un qualcosa che ci produce niente e siamo nell'ambito della finzione, perciò molte volte quello che ci viene proposto come miracolistico anche nella scienza è legato alla necessità di avere denaro per avere merce per avere altro denaro. Perciò sì, noi ne potremmo trarre un beneficio, l'importante sarebbe che la nostra coscienza, la nostra cultura, la nostra civiltà, la nostra comunità avesse qualche forma di controllo, non dico politico, non dico legislativo, ma a livello di coscienza di quello che succede. Ecco. È un discorso molto ampio, però sì. Insomma...
Io vorrei chiudere qui la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo perché ho visto che ci sono due spot importanti per la radio, e allora anche se finisco tre minuti prima.
Ecco, io ricordo appunto siamo nel periodo del tesseramento di Radio Gamma 5, sì. Radio Gamma 5 si sostiene con l'aiuto degli ascoltatori e io vi dico di sostenere Radio Gamma 5.
Per cui io vi do appuntamento per le ore 19, continuerò col crogiolo Stregone nei quattro canti del mondo. E niente, alle ore 19 continuiamo la trasmissione. Vi do appuntamento per giovedì prossimo con la prossima trasmissione Magistra con il Paganesimo e vi ricordo che sabato 13 dicembre qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5 terremo il dibattito sulle correnti vegetative.
Ciao a tutti
e vado con gli spot direttamente. Ciao.